You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, live anche questo sabato. Azzardiamo, visto che se ne parla tantissimo in tantissime live, da diagrammi di Feynman, lo spettro di corpo nero, la catastrofe dell'ultravioletto, molti mi hanno chiesto di fare una live sulle basi, cioè la nascita della meccanica quantistica, non dal punto di vista storico, perché sarebbe sono vari corsi, come vedremo tra poco, ma le basi della funzione d'onda, il concetto di funzione d'onda all'interpretazione di Copenaghen. Appunto, qui psi è quella che è considerata, viene utilizzata di solito per descrivere la funzione d'onda, ma qualunque simbolo ovviamente va bene. Saluto Francesco Russo e Michele Sessa e andiamo a partire. Ovviamente, appunto, la storia è lunghissima, una storia complicatissima in cui tutti i grandi della fisica del fine 800, soprattutto inizio 900, 910, 20 e così via, Dirac, Heisenberg, Schrödinger e così via, si trovano a cercare di far quagliare, capire cosa erano le osservazioni scientifiche con quella che non era più valida, che era la descrizione meccanicistica. La catastrofe dell'ultravioletto, sia il fatto che l'emissione di luce del corpo nero di un qualunque corpo a una qualunque temperatura, nero vuol dire semplicemente che emette, come il corpo mio, a 37 gradi Celsius, non tornava assolutamente, l'atomo di idrogeno non tornava assolutamente, perché altrimenti l'elettrone ruotando attorno al nucleo doveva emettere la radiazione elettromagnetica e quindi cadere in una frazione residua di secondo. Insomma, piano piano questi costruiscono la varia struttura. Anche qui Dirac dice, ci sono varie, è molto chiaro in questo articolo, è molto lungo, ma insomma si scarica legalmente da JSTOR. La nuova meccanica quantistica consiste in uno schema di equazioni che sono molto molto vicine, molto analoghe alle equazioni della meccanica classica. Questo è molto importante, perché appunto in realtà quello che si fa è un passaggio, trattandosi di un'onda, di quella che è la meccanica delle onde, la matematica delle onde, e vale tutta la meccanica lagrangiana, la meccanica hamiltoniana, cioè la meccanica classica, quella che descrive le locomotive, i treni e così via, mutando l'interpretazione della matematica, ma non la matematica stessa, si riesce ad applicarla al microscopico con una serie di modifiche molto fondamentali, la non località, l'indeterminazione di Heisenberg e così via, ma in realtà la matematica vale. E questa è una cosa che, a mio avviso, è ancora sorprendente, ti lascia a bocca aperta, come tutto questo sia valido nel microscopico in un contesto che però ha degli assiomi profondamente differenti, perché poi alla fine la descrizione di Copenaghen e tutta la meccanica quantistica si basa su certi assiomi che sono l'ostacce romana. E appunto uno non può supporre però che queste variabili dinamiche, queste sono le differenti, una delle differenze, le variabili dinamiche non sono numeri ordinari, ma possono essere numeri di tipo speciale. Infatti poi lui qui in questo articolo va a parlare di matrici, di oggetti più complessi, perché in realtà quello che conta è come questi si comportano nella teoria dei gruppi, che è la teoria sviluppata dal povero sfortunatissimo testa calda di Galois, il matematico che morì a 22 anni in un duello. C'è anche la live con Alessandro Bitetto sui matematici e le loro morti assurde. I più grandi sono i matematici, più assurde la morte. Salutiamo David, Rosa e Vince, e appunto lasciamo la parte storica, perché c'è un universo sulla parte storica, tanto più che Marco Longuerre, che è un grandissimo astrofisica, ha scritto la Energy Astrophysics in 3 volumi, è veramente un capolavoro, ma ha scritto anche questi 2 gioiellini, per dirlo alla Boris, concetti teorici di fisica e concetti quantistici in fisica. Questo qui tratta, anzi forse c'è una parte, vabbè, questo è il capitolo della meccanica quantistica, e lui in questo libro qui parla di come la radiazione di corpo nero avesse fatto capire che non tornavano le cose, che era necessaria un'altra trattazione legata alla meccanica quantistica. Ma qui parla anche di vari concetti rivoluzionari della fisica tra fine 800 e inizio 900, relatività, l'atomo, la teoria del calore, termodinamica e così via. Questo è solo sulla meccanica quantistica, ed è questo qui, appunto, parte dalla vecchia, perché in realtà lui è molto interessante come lo fa, perché mostra come non ci sia stata una transizione repentina e brusca, come si sia passati dal classico al semiclassico, cercando di mettere insieme le cose e poi gradualmente abbandonandolo. Ora all'università queste cose si insegnano come assiomi, non si fa la parte storica e si dice così, e paradossalmente per gli studenti, anche per me quando lo feci, risulta quasi più semplice crederci, starci, perché poi ovviamente le verifiche sperimentali sono miliardi di miliardi, dal computer al laser, all'orologio, allo smartphone, agli acceleratori di particelle, raggi cosmici. È chiaro che funziona così, per cui uno che si ritrova dice guarda è così, non si trova molto difficoltà. Chi trova le difficoltà furono proprio i grandi del passato, che si trovarono a dover conciliare una visione meccanicistica in cui erano cresciuti e a cui avevano studiato con tutto un mondo nuovo che gli si apriva. E quindi appunto Sommerfeld, Ehrenfest, la generalizzazione dell'atomo di Bohr e così via, fino al dualismo onda-particella, che è uno dei canoni della meccanica quantistica, e poi quella che lui chiama la scoperta, cioè il passaggio dalla vecchia teoria quantistica, quantistica nel senso che è discretizzata, ossia che la radiazione ad esempio non può avere solo dei numeri, ma tutti i numeri possibili, ma solo alcuni numeri discreti, quantizzati. Quindi appunto crolla la vecchia teoria quantistica, si rigenera e si va all'interpretazione di Copenaghen, che è una delle tante, però è quella che è più acclarata, che comunque, indipendentemente dall'interpretazione ontologica che uno dà, il set, l'assiomi e le regole per fare questi conti qui sono abbastanza chiare, si basano sulla funzione d'onda. Saluto anche Vince, Antonio Di Mezza. Sì, Francesco Russo dice in fondo basta rinunciare alla proprietà commutativa. In effetti vale la pena forse tornarci un secondo. Quello a cui Dirac va avanti nelle 20-30 pagine successive dell'articolo è dire guardate, se tu usi i numeri, se io faccio A per B o B per A non cambia niente, cioè se moltiplico uno per l'altro, l'altro per l'uno non cambia niente. Con la meccanica quantistica, con la teoria dei gruppi e con le matrici, no, conta l'ordine con cui faccio la moltiplicazione, è il commutatore. Ne abbiamo parlato varie volte, anche quando facevamo appunto l'equazione di Dirac, perché appunto lì nascono 4 funzioni d'onda, non una, perché vuoi scrivere l'equazione in maniera relativistica. Qui non c'è neanche la relatività, è ancora prima della relatività, sono assiomi base che valgono ovviamente anche quando c'è la relatività, ma che in qualche maniera sono alla base di qualunque descrizione. Dopodiché, se questa sia valida quando poi uno va a unificare questa con la relatività generale, è un altro discorso. Comunque sia, è quello che loro dicono è: guardate, ragazzi, c'è poco da fare. Si tratta di scrivere una funzione d'onda, la potete chiamare psi, fi, quello che vi pare, maiuscola, minuscola, quello che volete. È una funzione d'onda, ed è come matematica quella delle onde elettromagnetiche di Maxwell, e tanto più che la luce sono fotoni, se li vedete come particelle, ma sono un'onda elettromagnetica. Quindi vi prendete l'onda, la funzione d'onda e la matematica delle onde, e va bene così, salvo che comunque deve essere questa funzione d'onda è reale immaginaria, cioè è definita sui numeri complessi, ma anche la definizione sui numeri complessi è per semplificare i conti, paradossalmente. Cioè, se uno avesse due funzioni d'onda e dovesse definire come queste interagiscono, si può fare, ma è molto più semplice dire: guarda, questa opera sui numeri complessi, ossia una phi reale, una phi immaginaria, e su questo, quindi ne avete due. Questa funzione d'onda sui numeri complessi ovviamente dipende, visto che vi descrive la particella il vostro sistema, dipenderà dalle tre posizioni e dal tempo, quindi quando poi andate in relatività parlate di spazio-tempo, infatti questo poi deve essere relativisticamente invariante, ma insomma questa phi è una cosa che è definita in tutti i punti dello spazio e varia in funzione del tempo, è definita in tutti i tempi, e fino a qua va bene. Dopodiché dice: guardate, la funzione d'onda di psi di per sé, questa qui, non ha un significato fisico, è come una fase, è come la fase dell'onda elettromagnetica, che finché sta da sola non c'è molta importanza, quello che conta è poi quando le due onde interferiscono. Comunque sia, quello che è importante è il modulo quadro, il quadrato, però non si può dire il quadrato brutale, perché appunto, essendo definita sui numeri complessi, bisogna dire modulo quadro, per cui prendi il quadrato della parte reale e il quadrato della parte immaginaria. E appunto questo qui è il simbolo, ma comunque sia, il punto è che il modulo quadro di questo oggetto qua mi dà la probabilità di trovare la mia particella, il mio sistema, il mio stato, il mio spin, quello che volete, in quello stato lì. Quindi il modulo quadro della mia funzione d'onda, se io la scrivo e la risolvo, ho questa equazione qua, io ne faccio il modulo quadro e so che con una certa probabilità, se andassi a fare la misura, può stare lì. Se non vado a fare la misura, siccome non è locale, quella sta ovunque da nessuna parte. Il concetto di chiedere dove sta la particella, la domanda è dentro, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata, nel senso che anche la domanda in realtà è dentro di te, ma è sbagliata, per dirla alla Guzzanti. Cioè non ha proprio senso chiedersi dov'è la particella, proprio perché poi c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice o sai dov'è o sai a che velocità va, ma questo lo vediamo tra pochissimo. E questa presa da Wikipedia è, ad esempio, se noi abbiamo una particella, l'abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo fatto l'equazione di Schrödinger, se noi abbiamo una particella in una scatola, a seconda dell'energia della particella, questa si troverà con probabilità differenti in vari punti. Prendiamo lo stato fondamentale, qui lui fa vedere la parte reale di questa funzione d'onda, quindi c'è anche una parte complessa o immaginaria, che però non è inutile complicarsi l'esistenza. Questa è la funzione d'onda, vi ricordate, è la corda della chitarra. Se io sono vincolato qui e qui con delle pareti, e lasciamo l'effetto tunnel da parte per un attimo, con delle pareti, qui la probabilità sarà zero, qui sarà zero, però questa qui è la parte reale. Se faccio il modulo quadro mi viene comunque una cosa centrata, ovviamente schiacciata quando è minore di 1, una cosa centrata, e quindi è questa qui rossa, vedete il modulo quadro della funzione, in questo caso solo di x, perché sto facendo un caso semplificato unidimensionale, la particella starà, e qui sta identificato con questi cerchietti qua, è più probabile che se vado a fare la misura la mia particella la trovo al centro piuttosto che ai lati, però c'è una probabilità non nulla, la posso trovare dovunque, ma di nuovo solo quando io vado a fare la misura, solo quando io vado a fare l'esperimento, solo quando io faccio, perché poi fare l'esperimento vuol dire mandarci un'altra particella a interagire, e perché fa anche guardare col microscopio, vuol dire che voi slavate, seppellite questa particella con miliardi di fotoni e che interagiscono con questo oggetto qua per vedere dove sta. Questo è un esempio. Le armoniche superiori, cioè se la particella ha più energia, la potete trovare con altre funzioni di distribuzione, ad esempio questa qua. Questa è interessante perché appunto fa vedere che la parte reale della funzione può essere positiva e negativa, esattamente come un'oscillazione, come una corda, però la probabilità può essere solo positiva, per questo poi serve il modulo quadro, e quindi la trovate equiprobabile in quattro regioni, grosso modo. L'altra cosa che va detta è che, trattandosi di una probabilità, ovviamente la somma di tutte le probabilità, ossia l'integrale, ossia l'area sotto questa funzione rossa, deve dare 1, perché 1 è 100%, cioè la particella da qualche parte deve stare, quindi la somma di tutte le probabilità mi deve dare 1 o 100%. E di nuovo, se io vado a fare la misura, se la faccio una volta, me la posso trovare anche qua al bordo, però non posso trarre conclusioni sulla misura. Se faccio la misura 1.110.000 volte, ovviamente avrò più o meno dati, e in qualche maniera troverò più volte la particella qui, qui e qui, piuttosto che nelle regioni dove non c'è. È una specie di interferenza della particella con la scatola. Ma insomma, è una probabilità. E quindi, di nuovo, cominciamo già a dire che non ha senso chiedersi dov'è la particella, ha senso solo ricevere la risposta quando uno fa la domanda. Dov'è adesso? È qua. Tra l'altro, più, lo vedremo tra pochissimo, più è localizzata la posizione della particella, maggiore è l'incertezza sulla sua velocità. Vabbè, questa è un'altra. In questo caso, di nuovo, avete un pacchetto d'onda che si può propagare, può anche avanzare nello spazio. È il fotone, è l'onda elettromagnetica, che appunto però non è un fotone perfetto, è una serie di pacchetti d'onda che si sposta. Così anche l'elettrone. Qui nasceva l'inghippo, cioè finché era il litigio sul dualismo onda-particella della luce, ma se ne era discusso per secoli, non era un grosso problema. Quando nasce il dualismo onda-particella, anche per particelle propriamente detto, ossia gli elettroni, i protoni e così via, soprattutto gli elettroni, la cosa diventò più difficile da digerire, cioè digerire il fatto che l'elettrone, anche lui, avesse una probabilità, una funzione d'onda, anche lui si propagasse come un'onda esattamente come il fotone. E la riprova era il famoso esperimento con le fenditure, cioè se io faccio passare un elettrone e lo faccio interferire, se volete, con una doppia fenditura, mi ritrovo dietro una figura di interferenza, esattamente come se ci avessi fatto passare dei fotoni. E quindi l'elettrone non passa né da una parte né dall'altra, ma c'è un'onda di probabilità che si trapassa. E questo qui, appunto, di nuovo il pacchetto d'onda, va ricordato di nuovo ancora una volta, il modulo quadro è la probabilità, praticamente io faccio tanti esperimenti e riesco a determinare la mia probabilità se non la calcolo se non la calcolo senza matematicamente. Un altro esempio, questo è un altro modo di, sono tutte notazioni che di nuovo non devono distogliere dalla sostanza, ma vale la pena farle vedere perché si vedono spesso in giro e comunque possono associare a vari concetti con varie, se volete, varie dattilografie, varia tipografia. In questo caso la funzione d'onda viene scritta con questa specie di barra maggiore, nella notazione del bra e ket, cioè tra bra e ket, tra due parentesi, e la funzione d'onda in quanto tale è scritta così. In questo caso stiamo descrivendo un oggetto che può avere spin su e spin giù, ad esempio un elettrone. Di nuovo l'analogia classica che l'elettrone ruota in un verso o nell'altro può essere sbagliata, ma secondo me è ancora la migliore. Di nuovo io non so qual è lo spin, se ruota in un verso o nell'altro, e quindi dirò che lui ruota con la funzione d'onda è descritta dalla somma di due funzioni d'onda, una funzione d'onda che spin, che ruota verso l'alto e ruota verso il basso. Di nuovo anche qua definire alto e basso vuol dire che io ho definito un asse preferenziale, vuol dire che io sto in un sistema in cui c'è un sistema cartesiano x, y, z. L'elettrone non ce l'ha questa cosa, si fa gli affari suoi allegramente, però supponete che lo mettete in una camera con un campo magnetico, allora ecco lì che l'asse preferenziale è quello relativo al campo magnetico, perché è con quello che vado a farlo interagire. Chiede Silvio se la particella può interagire senza che la funzione d'onda collassi. Dipende che si intende, perché la funzione d'onda è la funzione d'onda, in realtà è la funzione d'onda di tante cose. Questo spin che io faccio vedere qui verso l'alto è su un asse, ad esempio la particella può interagire con lo spin lungo un asse e la funzione d'onda collassa in un autostato di questi due, lo vediamo tra pochissimo, ma negli altri autostati è assolutamente rimane come funzione d'onda. Quando io faccio la misura però la funzione d'onda collassa in un autostato ben preciso. Se poi, come dice Francesco, la particella è sulla posizione di tante funzioni d'onda, allora le cose sono più complicate e magari ne faccio collassare una rispetto a un'altra. Comunque, se torniamo allo spin, questo qui appunto è la mia funzione d'onda, e quando vado a fare il modulo quadro, appunto, non vi fate spaventare, sono solo notazioni, ma solo per scrivere in maniera compatta quello che dovrebbe essere un integrale della funzione d'onda su tutto il sistema, su numeri complessi, sul modulo quadro e così via. E quindi per semplicità a un certo punto ho detto, sai che c'è? Quando io scrivo maggiore e minore con la barra, quello che sto intendendo, questo oggetto qui, sto intendendo che è il mio, lo sta? Ecco qua, è il mio modulo quadro della particella. Ossia, quando vedete sta affare qua, è la probabilità di trovarlo in un certo sistema. Se io lo calcolo matematicamente, notate che radice di 1 su radice di 2 sono messi in maniera tattica, perché quello che vado a fare è questa qui messa in un verso e questa qui messa nell'altro. A essere onestissimi, questo qui è il complesso coniugato, perché appunto sono funzioni sulle variabili complesse, ma è rilevante. I pezzi intermedi si cancellano e io mi ritrovo con l'equiprobabilità, metà, 50% la posso trovare a spin su e 50% a spin giù. Ecco il perché della radice di 2, perché quando vado a fare il modulo quadro mi deve dare un mezzo, in maniera che poi la somma mi dia 1, ossia la particella è, dato che è a spin, sicuramente sta o a spin su o a spin giù, e quindi se io faccio la misura ho metà della probabilità di trovare in uno stato o nell'altro. Dopo che ho fatto la misura, però, se faccio la misura numero 788.222, la trovo a spin su e quella rimane a spin su. Poi se si evolve, cambia, muta, eccetera, eccetera, sono affari suoi, ma in quell'istante so esattamente lo spin della particella e la funzione d'onda è collassata. Di nuovo, quello che succede è quindi che uno poi va a scrivere l'equazione del moto su questa funzione d'onda, su questa psi. L'avevamo visto nella puntata precedente con l'equazione di Schrödinger. L'equazione del moto classica è l'energia della particella è un mezzo mv quadro, scritta in maniera un po' più complicata, ma l'impulso come massa per velocità, l'impulso al quadrato diviso 2m, perché l'impulso in realtà è l'invariante relativistico, e anche se non sembra, semplifica l'esistenza quando poi si passa alla parte relativistica. Comunque l'energia è un mezzo mv quadro di Galileo, non c'è niente di particolare. L'unica cosa è che poi quando vado a scrivere l'equazione quantistica, come scriveva San Dirac nell'articolo di cui abbiamo visto solo il frontespizio, devo passare dallo stato dalla scrittura esplicita a degli operatori, e gli operatori sono sempre quello che è il marito, il coniugato o la moglie, secondo quello che volete, nel senso che l'energia ha come coniugato il tempo, l'impulso ha come coniugata la coordinata spaziale. Questo di nuovo lo ripetiamo sempre perché è talmente fondamentale, va ripetuto, perché è legato al teorema di Noether, M. Noether, che stabilisce che per ogni simmetria avete una quantità che si conserva, e quindi di nuovo ribadiamo che l'energia si conserva perché il sistema è invariante per traslazioni temporali, l'universo è invariante per traslazioni temporali, e l'impulso si conserva perché è invariante per traslazioni spaziali. Ovviamente se io gli do una forza, lo cambio, gli fornisco energia, quello non è invariante per traslazioni temporali, l'energia non si conserva, ma in generale come sistema fisico queste sono le conservazioni. Tra l'altro queste due variabili sono coniugate perché in realtà una è la trasformata di Fourier dell'altra, ossia se volete una è quella che o sapete una o sapete l'altra in termini del principio di indeterminazione di Heisenberg. Di nuovo, se voi sapete esattamente dove sta una particella, quindi conoscete perfettamente la posizione della particella, allora vuol dire che gli avete mandato un qualcosa, l'avete schiacciata, un po' come io cito sempre Tarkin quando la principessa Leia gli dice: più stringete il pugno, più legalai i sistemi scapperanno dal vostro pugno, più stringete le particelle, più quelle vi sgusciano via. Quindi più precisa è la posizione a un dato istante, più impulso gli avete dato, perché per focalizzare in un punto ben preciso dovete necessariamente mandare o un fascio di particelle o un pozzo di potenziale molto molto profondo, ma allora gli state dando una marea di energia, perché la lunghezza d'onda di queste particelle deve essere brevissima. Quando questa va a sbattere gli dà una marea di energia, e quindi questo si becca un impulso mostruoso, e quindi vi trovate l'indeterminazione di Heisenberg. Comunque sia, queste qui, se le andate a scrivere, questa è solo una sostituzione, a posto di E ci mettete questo oggetto qua, vedete di nuovo qui compare la radice di meno 1, l'unità immaginaria, perché comunque abbiamo a che fare con oggetti complessi, ossia una parte reale e una immaginaria, ma è solo per semplicità, questo è solo matematica. Quello che conta è il fatto che compaia la costante di Planck tagliata diviso per 2π greco, ma anche questo è irrilevante, però compare la costante di Planck. Vuol dire, ragazzi, qua non si scherza più, abbiamo a che fare con il mondo quantistico, è quantizzato, e poi quando arriveremo, semmai i discendenti arriveranno alla scala di Planck, con quelle distanze e tempi, appunto 10 alla meno 43 secondi, si capirà che cosa vuol dire realmente tutta questa cosa qua. Al momento ci accontentiamo di sostituire l'equazione, e quella che è l'equazione del moto di una particella libera, ossia l'equazione di Galileo, vale anche, miracolosamente aggiungerei io, stranamente, fortunosamente, ma insomma, da commuoversi il fatto che valga e che scrivete questa cosa che sembra complicata, ma è esattamente la stessa cosa, solo che si applica a quella che è una funzione d'onda. Di nuovo, sembra complicato perché è un'equazione differenziale al secondo ordine, alle derivate, bla bla bla, ma dal punto di vista della matematica è assolutamente semplice da risolvere e da trattare. Ovviamente non lo facciamo, perché l'abbiamo fatto un po' con Schrödinger l'altra volta, ma insomma la soluzione vuol dire parecchi conti. In realtà poi quei sistemi che si risolvono esattamente sono molto pochi, però c'è l'atomo di idrogeno con un solo elettrone, quindi idrogeno, un protone, un protone, zero neutroni e un elettrone. Quella è semplice da trattare, l'atomo di idrogeno fu quello che poi diede il filo da torcere a tutti, appunto Heisenberg, Dirac, Born e così via, Bohr soprattutto, finché poi non si capì che essendo un elettrone, essendo lui in uno stato, in un pozzo di potenziale generato dal protone centrale, lui ha una funzione d'onda, si fa gli affari suoi e lo risolvete in coordinate polari e vissero tutti felici e contenti. Però non irradia, perché sta in quello stato là, e finché non gli è andato a scocciare, appunto, cercando di sapere dov'è o che cosa sta facendo, lui non ha nessun problema. Questa è l'altra cosa, appunto, essenziale, è il principio di determinazione di Heisenberg, scritto male, in cui, appunto, l'incertezza, delta sarebbe la precisione o l'incertezza, essere precisi, con cui io conosco una variabile, ad esempio la posizione x, e l'incertezza con cui conosco la velocità, queste due, deve essere maggiore di una certa quantità, che di nuovo mi riciccia fuori h tagliato mezzo, ossia h su 4 più y, ma di nuovo il diviso 2 o diviso 4 più y è irrilevante, quello che conta è che c'è un'incertezza minima sotto la quale non posso andare, cioè non posso conoscere un oggetto quantistico, anche macroscopico, perché se poi vado al microscopico me lo ritrovo quantistico, con una precisione tale che l'incertezza di uno e dell'altro sia minore di h tagliato mezzo. Di nuovo è l'esempio, perché appunto se ve lo immaginate in termini di particelle che colpiscono altre particelle, non c'è un sensore alla Star Trek in cui dici scan l'elettrone e dimmi com'è, ci devo andare addosso qualcosa, e se gli mando addosso qualcosa so che mi ha sbattuto in quel punto, ma gli ho dato anche un sacco di energia, e quindi di nuovo l'incertezza e l'indeterminazione di Heisenberg regnano sovrani. Questo vale anche per l'energia e per il tempo, se volete, questo è il tempo, questa è l'energia, perché è tutte le variabili coniugate. Se io ho lo spin, di nuovo io posso sapere con precisione uno dei tre assi dello spin e gli altri due possono ruotare e fare quello che vogliono. Appunto, questo qui in realtà, a scriverla più precisa, le due variabili coniugate, le marito e moglie, sono in realtà x e l'impulso lungo l'asse dell'x. Di nuovo anche qua, se io conosco questo, sull'asse delle y la funzione d'onda può continuare a vivere assolutamente non collassata, allegramente, perché sono variabili indipendenti e quelle commutano, ossia se faccio x per y, y per x non cambia niente, mentre se faccio x per px o px per x cambia tutto. E quindi questa è la differenza essenziale quando si va a che fare con la meccanica quantistica. E questo poi, portato all'estremo, che poi l'estremo vuol dire normale, vuol dire quando vedete i diagrammi di Feynman, o quando vi propino i diagrammi di Feynman, in cui ad esempio anche qui un elettrone interagisce con un altro elettrone e si scambiano un'onda elettromagnetica, interagiscono col campo elettromagnetico, anche se volete lo stesso scambio di fotoni virtuali con il nucleo, in realtà questo vuol dire che voi non sapete, non solo non sapete la posizione dove avviene lo scambio di uno e dell'altro, al limite potete sapere il risultato finale, ma non sapete neanche che energia del fotone si sono scambiati. Anzi, dire che si sono scambiati un fotone di un'energia è blasfemia. In realtà loro si sono scambiati tutti i fotoni possibili e immaginabili, da quello più microscopico nelle onde radio più bassissime a quel raggio gamma più intensissimo che non creerete mai neanche nell'esplosione del Big Bang, no, fino lì sì, ma insomma tutti i fotoni possibili e immaginabili, proprio perché voi non sapete qua che è successo. Questo oggetto qui è una scatola nera, voi misurate solo lo stato di entrata, lo stato di uscita, lo stato di entrata e lo stato di uscita. Qui dentro è come Las Vegas, quello che succede nella scatola nera dell'incertezza di Heisenberg rimane nell'incertezza di Heisenberg. E quindi qui loro stanno scambiando tutti i fotoni possibili e immaginabili con tutti gli scambi di momento, ad esempio questo si ferma e quest'altro riparte e così via, perché tanto voi potete violare il principio di conservazione dell'energia dell'impulso, basta che lo fate per un tempo o per uno spazio minore di h tagliato mezzo. E questo è che poi rende complicatissimo il diagramma di Feynman. Voi non è che dovete fare un semplice integrale e basta, dovete fare l'integrale su tutti i possibili cammini su tutti i possibili fotoni scambiati, su tutte le possibili interazioni possibili immaginabili, incluse, e qui si complica ancora di più la cosa, Heisenberg all'ennesima potenza, che questo fotone qua, mentre sta andando virtualmente di qua, dice: sai che c'è? Io vi creo un positrone e un elettrone, tanto lo posso fare per Heisenberg, e dopodiché questi si riannichilano. E il positrone e l'elettrone dice: sai che c'è? Io quasi quasi mi scattero contro il fotone virtuale di prima. E tutti questi conti qui li dovete andare a fare, sommando diagrammi di Feynman con complessità sempre più crescente, e la cosa di per sé poi diverge, e quindi tocca metterci una pezza, che è la signora pezza, di cui parleremo un'altra volta, per far sì che poi questa integrale converga e tutto questo sia come se io potessi passare due particelle in un campo magnetico, due elettroni che si respingono tra loro, perché poi alla fine il campo elettrostatico lo devo ritrovare, altrimenti non ritrovo le mie misure classiche, le misure della meccanica classica, devo ritornare dal quantistico al classico. Last but not least, quello che ancora manda più ai pazzi la gente, soprattutto anche gente del calibro di Einstein, Bohm e così via, è la non località. Cioè, e appunto, sia un sistema entangled, e questo, vabbè, è reso famoso dall'equazione dell'amore, tutte quelle fesserie lì, e loop come non si fosse un domani, infatti. Tanto più che poi nel caso elettromagnetico è facile, quando andate a fare con la forza nucleare forte fa male, fa proprio fisicamente male. La forza elettrodebole meglio, gravità appunto, non ne parliamo proprio. Se facciamo l'entanglement, appunto, io ho due sistemi. So che questi qui sono stati prodotti, ad esempio una particella che nasce come spin zero, si divide in due particelle che devono avere spin un mezzo una e l'altra. Tutte e due le particelle ovviamente hanno una combinazione lineare di entrambi gli spin, ossia questa è Alice e Bob, perché oramai la nomenclatura è quella della quantum computing, della trasmissione quantistica. Se io ho uno spin su, uno spin giù, sia il primo oggetto ha una funzione d'onda del primo oggetto, che è combinazione lineare dei due, e il secondo oggetto ha anche lui una combinazione lineare dei due. Sono tutte e due, non è che uno sta a spin su e l'altro sta a spin giù o viceversa, tutte e due hanno una combinazione lineare dei due spin, tutte e due stanno felici e contenti nella loro funzione d'onda. Queste due funzioni d'onda però sono appunto entangled, sono avviluppate, sono ingrovigliate, sono impasticciate, chiamatele come volete, ma non sono indipendenti. Tanto più che se io vado a fare la misura su uno dei due, dice: oi boh, l'ho trovata a spin giù. Allora, questo per forza deve stare a spin su, perché originariamente sapevo che la particella aveva spin zero, la somma deve fare zero, quindi se questo lo trovo a spin giù, quest'altro lo trovo a spin su. Quest'altro può stare a un metro e mezzo di laboratorio, come può stare all'altro capo della galassia, e istantaneamente lo ritrovo a spin su. Questa è la cosa pazzesca, comunque, in stacce. Che non è che c'è un'onda, che un qualcosa che mi dice: oh, guarda che all'altro capo della galassia hanno fatto sta cosa, aspetta che mi propaga la velocità della luce e ti dico: guarda, questo deve stare spin su. Il collasso della funzione d'onda, anche se è una funzione d'onda entangled che si estende appunto per tre galassie, è istantaneo. Sta cosa è un po' dura da digerire, onestamente, e la pezza che si mette è che dice: sì, è istantaneo, però in realtà voi non potete trasferire informazione, quindi è una delle tante cose che sono più veloci della luce, ma che più o meno stacce. Una di queste è l'espansione dell'universo, che l'espansione dello spazio-tempo può essere più veloce della luce. Un'altra è la funzione, la fase dell'onda elettromagnetica, che di nuovo è la cresta dell'onda e non porta informazione, può muoversi più veloce della luce. Questa è un po' più dura da digerire, perché è stato fatto l'esperimento, cioè non è che è un esperimento mentale tipo il povero gatto di Schrödinger. È fatto l'esperimento, si vede che se io sto con un oggetto in uno stato da una parte, quell'altro sta nello stato opposto istantaneamente dall'altra parte. Quindi questa cosa qui, insomma, di nuovo è dura da digerire, ma si risolve, perché io non riesco purtroppo, perché poi uno magari, a fare la radio istantanea, superluminale, non riesco a trasferire informazioni più veloci della luce, e quindi non ci faccio assolutamente niente. Però questo ha creato tantissime critiche, cioè, insomma, gente, non è che la terra è piatta, dire: vabbè, ma allora c'è una realtà al di sotto della meccanica quantistica, c'è un qualcosa al di sotto della funzione d'onda. Una di queste ipotesi è la funzione, che però non è verificata dagli esperimenti, che è la funzione dell'onda pilota della meccanica di Bohm, che è una cosa rispettosissima, non è i pazzi, è gente che ci ha lavorato tutta la vita, pensando che ci sia un livello di dettaglio superiore o inferiore, se volete, un sotto, i capi, tipo delle cospirazioni, dei filmacci, delle serie televisive, che è quella che dice: guarda, in realtà tu non lo sai, in realtà sembra una combinazione lineare, ma questo già era partito a spin giù e questo già era partito a spin su, però non lo vedi perché sono mischiati. No, non è così, perché di nuovo, quando si va a fare l'esperimento, e lì la base è l'esperimento di Bell, con la disuguaglianza di Bell, si trova una serie di dati sperimentali che mostrano che questo qui, a quanto pare, è to the best of our knowledge, il migliore delle nostre conoscenze, è l'ultimo stato, cioè l'incertezza, l'entanglement e la funzione d'onda sono l'ultimo stato di conoscenza che si può avere ontologicamente su un sistema fisico. È chiaro che l'entanglement è duro da digerire, è altrettanto chiaro che vale solo per i sistemi microscopici, quindi quando vi dicono noi siamo, ci siamo voluti bene e quindi siamo entangolati per il resto della vita, gli dovete menà, o comunque apprezzare il gesto, ma insomma non ha nessun senso fisico. Però è altrettanto chiaro che vedere questo affare che dice Vince, un bellissimo esperimento fatto dentro Virgo, l'esperimento di ordine gravitazionale che ha messo un limite superiore a un eventuale segnale superluminale che potrebbe collegare due particelle entangled, che appunto che non si vede. E poi soprattutto ci sono tutte le misure della disuguaglianza di Bell che mostrano come appunto lo stato avvenga istantaneamente ma non ci sia nulla al di sotto. Direi che come base della meccanica quantistica punto zip, perché ovviamente ognuno di questi c'è gente che ci ha discusso e continua a discuterci, il problema è ancora aperto, cioè è risolto nel senso che è così, questa è l'interpretazione di Coverangen, c'è anche quella a molti mondi, ma insomma la faremo magari un'altra volta. Però questi sono gli assiomi su cui si basa la meccanica quantistica. Stamoce, perché comunque è su quello che si basano tutti i laser, le televisioni, i satelliti, tutto quello che è la meccanica, tutta l'elettricità di fine dopo gli anni 50, la fisica nucleare e così via si basano su questo. Quindi in qualche maniera è così che funziona, è così che se vogliamo far funzionare gli oggetti tocca costruirlo. Però rimane il fatto che ci sono problemi ancora aperti dal punto di vista anche epistemologico che vanno capiti. Per oggi vi ringrazio e ci vediamo domani, domenica. Ciao! Your eyes in the mind of the road. Shoot your mouth if you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Talk to trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion, or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.